Cari elettrici, cari lettori, bentornati, bentrovati alle dirette del Salvagente. Oggi ci occupiamo di frutta secca perché lo sapete se avete comprato il giornale in edicola, altrimenti vale sicuramente la pena andarlo a cercare nell'edicola o nella nostra edicola digitale sul salvagente.it. Lo sapete, abbiamo analizzato, portato in analisi 60 campioni di frutta secca. Credo, diciamo, che sia il test più vasto mai fatto, diciamo, da questo giornale, non solo da questo giornale. Valentina Corvino è l'autrice del servizio, ne parleremo assieme, ne parleremo anche col professor Alberto Ritieni, ma vediamo un attimo la copertina, se possibile, del giornale che è in edicola, perché vedete, diciamo, l'apertura del giornale è sulle pellicole di alluminio. Inutile forse ricordarvi che le nuove scoperte in questo campo, le nuove analisi fatte in questo campo testimoniano come ci sia una migrazione dal contenitore al contenuto se utilizzato a caldo. Quindi, tanto per chiarire i termini, usare parole povere, parliamo del cartoccio. Quando si fa al cartoccio un pesce o una carne, a prescindere dal fatto che ci sia del condimento, beh, l'alluminio passa all'alimento. Questo è il nostro test di apertura, ma subito, prima in realtà in impaginazione, perché lo presentiamo prima, c'è il test sulla frutta secca. Bene, abbiamo fatto, lo dicevamo, noci sgusciate, abbiamo fatto mandorle, abbiamo fatto pistacchi e mix. Qualcuno ci ha chiesto di che marche. Effettivamente 60, ripeterne 60 qui sarebbe impossibile, però ci sono tutti i marchi dei supermercati, ci sono quelli degli hard discount, ci sono dei prodotti biologici, anche di canali specializzati come Natura Sì, poi ci sono i leader di settore, ovviamente c'è Ventura, c'è Alfano, insomma, c'è di tutto. Io credo che molti dei prodotti che trovate nei supermercati sono stati portati in analisi. Cosa abbiamo cercato, Valentina? E poi sentiamo il professor Ritieni subito dopo.
Allora, questo, come dicevi, è il test più vario che abbiamo fatto e mi sento di dire che forse abbiamo analizzato tutti i prodotti che ci sono sul mercato, senza peccare di presunzione, però su 60 davvero ne sono tanti. E chi ha comprato il giornale se ne è accorta, chi non l'ha comprato ancora se ne accorgerà. Abbiamo dovuto per questo motivo anche cambiare, diciamo, la grafica che caratterizza il nostro test consueto. Abbiamo cercato innanzitutto le micotossine, perché la frutta secca ha, diciamo, il problema, il nemico numero uno della frutta secca sono le micotossine, che si possono sviluppare in diverse fasi della produzione. Quello che abbiamo evidenziato, che hanno evidenziato le nostre analisi, è che sostanzialmente sono quello della frutta secca è un mercato pulito, non sono soltanto prodotti che fanno bene, lo abbiamo scritto in apertura del pezzo, perché la frutta secca fa bene a diverse funzioni, magari poi ce lo racconta anche il professor Ritieni, ma è anche uno dei prodotti forse più pulito che abbiamo trovato. Innanzitutto non abbiamo mai trovato, tranne che in alcuni casi, ma a livelli davvero irrisori, in quantità davvero irrisorie, le aflatossine, che sono poi le micotossine tipiche di questa frutta secca, così come l'ocratossina. Abbiamo trovato in qualche caso delle micotossine emergenti, che sono delle micotossine sulle quali l'Unione Europea ancora non ha deciso dei limiti massimi, perché sono ancora sotto osservazione per verificare se è poi il caso di intervenire fissando dei limiti di concentrazione massima. Li abbiamo trovati, abbiamo trovato queste in alcuni casi delle egnatine, in altri casi una molecola, una sostanza per così dire nuova, che non è tipica della frutta secca ed è l'alternariolo, e su quale, diciamo, abbiamo posto, no, una domanda se sia il caso di inserire questa alternariolo nelle micotossine da guardare, da tenere sotto controllo nella frutta secca, perché
proprio parlando di micotossine, parlando di alternariolo, visto che la domanda l'abbiamo fatta al professor Ritieni, io direi di collegarci con il nostro amico il professor Ritieni. In linea, professore?
Buonasera a tutti, grazie sempre per tutto quello, il tempo che mi dedicate, soprattutto per il lavoro che mi fate fare.
Questo diciamo sembra una dichiarazione letta al rovescio, grazie a lei per il tempo che ci dedica, professore. Allora, dicevamo, micotossine è uno dei problemi, poi tra l'altro noi stiamo parlando di 60 campioni che provenivano un po' da tutto il mondo, c'è il Vietnam, c'è l'Australia, c'è il Brasile, il Cile, la Francia, l'Italia, quindi c'era un po' tutto dentro. Il rischio di micotossine non era trascurabile, vero professore?
Assolutamente, anzi la frutta secca è stata per moltissimo tempo considerata uno dei prodotti veramente fonte di rischio proprio di esposizione a micotossine, quasi era quasi un assioma, micotossine, frutta secca era naturale.
Eh sì, e invece diciamo almeno sul profilo delle micotossine più pericolose, penso alle aflatossine che citava Valentina, abbiamo trovato una situazione direi eccellente, molto controllata per gran parte dei campioni, quindi per tantissimi campioni.
Assolutamente d'accordo, del resto come si suol dire si impara, col tempo si impara, si migliora, quindi le aziende hanno investito chiaramente sia nella trasformazione, nella conservazione e nella selezione dei prodotti, per cui questo problema delle aflatossine, che era quello un po' più veramente rischioso per il nostro organismo, è stato in qualche maniera viene controllato molto meglio adesso.
Le posso fare una domanda? Dalla sua esperienza, il professor Ritieni, lo ricordo a chi ci sta ascoltando e vedendo in questo momento, è uno dei massimi esperti italiani in micotossine. Le aziende come fanno a controllare? Vanno diciamo sui luoghi lontani in questi casi in cui, oppure fanno dei controlli diciamo su e poi scartano le partite eventualmente fossero contaminate? Come funzionano?
Ma le strategie sono spesso miste, nel senso che ci sono aziende che chiaramente impongono dei protocolli di allevamento, di crescita, di in qualche maniera di conservazione, per cui questi protocolli, se vengono rispettati dai produttori, anche se sono lontani, assicurano un certo livello di diciamo così, di sicurezza. E poi chiaramente vi è la possibilità di poterli analizzare prima che arrivino sul nostro territorio, di poterli verificare, quindi sapere in che momento ci può essere un pericolo. È probabile che tutto questo in qualche modo si è diventato un circolo, come dire, virtuoso, e quindi i produttori sanno che hanno un mercato, se producono bene i produttori sanno ormai chi sono i produttori primari, quindi coltivatori che si possono in qualche maniera rendere affidabili, quindi probabilmente adesso siamo arrivati a un punto di buon equilibrio da questo aspetto.
Valentina, tu citavi l'alternariolo, no? Valentina diceva forse diciamo una tossina emergente, una micotossina emergente, sarebbe il caso di controllarla. Professore, noi questo l'abbiamo chiesto anche da dove poteva venire una contaminazione che abbiamo trovato in qualche caso e che non ci si aspettava, se non sbaglio, sulla frutta secca.
Sì, teniamo conto che una delle cose che è stata sempre considerata è che molto spesso si riusciva a collegare una matrice alimentare, la frutta secca, come potevano essere ad esempio i cereali, a tipologie di muffe, anche a micotossine presenti. Se uno vede che dal punto di vista normativo le aflatossine sono quelle che vengono normate molto bene per la frutta secca, è perché era evidente che questo fossero, come dire, un qualcosa di abbastanza, come dire, comune, per cui le aflatossine erano legate. È chiaro che tutto questo significa che noi probabilmente non abbiamo considerato dei rischi diversi, dei pericoli diversi. Quindi l'alternariolo, che è stato sempre collegato ad altre tipologie di prodotti, probabilmente nel caso della frutta secca si sta proponendo come un pericolo da tenere sotto controllo, perché può dare un rischio poi se se ne consumano in maniera eccessiva e quindi diventare un qualcosa di, certamente non abbiamo lo stesso livello di pericolo delle aflatossine, ma come noi sappiamo è sempre bene tenere sotto controllo i pericoli per evitare un rischio troppo alto.
Lo capisco. Di certo invece i benefici diciamo della frutta secca, poi ancora una volta piccola parentesi sul professor Ritieni. Il professor Ritieni è autore della nostra rubrica I miti alimentari, nel frattempo ha sgridola Corvino che se si mette a sfogliare il giornale in diretta noi sentiamo solo il giornale. Allora, il professore è autore della rubrica I miti alimentari che i nostri lettori conoscono bene ed è autore anche della rubrica in video dei miti alimentari, che è nella trasmissione Zero Truffe, che trovate per chi sta nel Lazio su canale 21, tasto 10 del telecomando. Per chi non è nel Lazio si vede sul nostro canale YouTube, siamo arrivati mi pare alla 43esima puntata. In ogni puntata c'è la rubrica dei miti alimentari, seguitissima dal professor Ritieni. In questa rubrica, professore, lei si è occupato più volte di frutta secca, perché effettivamente sta diventando forse uno dei pochi superfood, mi azzardo, confermati?
Sì, in alcuni casi si può dire una cosa, sono stati un po' sdoganati, prima erano un prodotto molto stagionale, la frutta secca era legata al periodo più o meno natalizio, poco più, ed erano dei prodotti considerati comunque ludici, per cui di piccola produzione ma anche di scarso consumo. Adesso invece siamo diventati organismi sempre più legati ai semi, per cui si tende ad andare a tornare a rimangiare una serie di prodotti, e la frutta secca si presta per vari motivi, quindi ha dei vantaggi sicuramente salutistici, sempre in, una, diciamo, in un controllo equilibrato, dose e qualità, naturalmente sicurezza.
Certo, la sicurezza tra l'altro questo lavoro lo testimonia, no?
Sì,
assolutamente.
Ed è comunque anche, diciamo, aver trasformato questo prodotto, come diceva il professor Ritieni, da un alimento ludico ad un alimento invece che si consuma quasi quotidianamente, è necessario che sia davvero un prodotto controllato e che dentro non ci finiscano delle sostanze che comunque possono far male, perché aumentato il consumo potrebbe aumentare anche la dose di sostanze dannose che ingeriamo, ecco.
E tenga conto anche che mentre prima spesso la frutta secca era fine a se stessa, nel senso che si mangiavano le noccioline, si mangiavano magari le noci, finisce lì. Oggi noi troviamo molta più frutta secca di prima, perché si è trasformato in un ingrediente. Possono essere i mix, per cui ci sono persone che gradiscono, ed è giusto che sia così per certi versi, mescolare frutta secca, frutta disidratata, magari semi di chia o qualcos'altro, ma anche perché entrano in gioco come ingredienti di altri dolci, per cui ci sta burro d'arachidi più presente, ci sono per esempio grassi che provengono da frutti comunque di questo tipo, perché sono frutti estremamente ricchi della componente lipidica, della componente grassa, per cui involontariamente è aumentata la quota. E se aumenta la quota, allora nelle due voci, se il pericolo resta più o meno lo stesso, adesso stiamo aumentando il rischio perché ne stiamo aumentando i consumi. Dobbiamo sempre mantenere sotto controllo proprio il pericolo per evitare che il rischio si trasformi in qualcosa di più deleterio. Quindi la qualità è importante e le dosi restano importanti.
Certo. Se per chi ha il giornale sotto mano, troverà, diciamo, in queste tabelle molti dei protagonisti della rubrica del professor Ritieni, perché io per esempio, io personalmente ho scoperto la pitaglia da una rubrica del professor Ritieni, e troviamo invece nei mix, oltre ovviamente a mandorle, pistacchi, noci, le cose normali, per me normali, perdonatemi, nei mix abbiamo ritrovato molti invece di questi protagonisti, le bacche di goji che ormai insomma stanno un po' dappertutto, ma anche appunto la pitaia e altre amenità simili, che poi vengono da molto lontano, ma come abbiamo testimoniato in queste analisi sono certamente, diciamo, molto controllate, e questa è la cosa buona, diciamo, riuscire a stabilire anche che i controlli, che siano autocontrolli, che siano controlli esterni, sappiamo che, come ci diceva il professor Ritieni, c'è molta attenzione su questa frutta secca in Italia, che funzionino. Ci chiede, professore, io la giro a lei la domanda, ci chiede Giannella Oro, perché non usare le noci anche negli alimenti da forno?
Beh, il problema è che i grassi, allora, per esempio c'è una, dal punto di vista gastronomico, l'olio di noci è qualcosa di incredibile, i francesi ne sono grandi consumatori, in Italia lo usiamo pochissimo, salvo forse nella zona del Piemonte, della Val d'Aosta, perché la noce di suo come base, anche se viene utilizzata in qualche modo, ci sono per esempio veramente degli ottimi piatti, noi nella zona campana facciamo dei paccheri con ricotta e noci che sono perfetti da questo punto di vista, però vengono solo ripassati in forno, perché corriamo il rischio di danneggiare una temperatura molto elevata come quella di un forno, per molto tempo rovinerebbe quella componente degli acidi, diciamo degli acidi grassi polinsaturi, che a noi ci accomodo. Quindi ad esempio l'olio di noci si utilizza, ma si utilizza a fresco, a freddo, la sua si condisce, ma non certo si può cuocere, soffriggere. Quindi le noci sono perfette, ma il loro grande vantaggio lo danno quando non sono troppo stressate, quindi per esempio non esistono le noci tostate, tanto per farci un esempio, mentre esistono le mandorle tostate, esistono altri tipi di frutta tostata. La noce solamente si consuma sul fresco o seccata, ma non viene letteralmente pressata troppo, altrimenti ne perdiamo i suoi vantaggi.
Da un punto di vista, però, volevo dire una cosa, perché prima Riccardo parlava dei mix. L'unica cosa, appunto, diciamo, debole di questi mix è fatto negli ingredienti, perché a differenza diciamo, della frutta secca tal quale, cioè le mandorle, i pistacchi o le noci, nei mix troviamo talvolta degli ingredienti sgraditi. Questo nel nostro test l'abbiamo rilevato, alcuni di questi mix contengono ad esempio l'olio di girasole utilizzato per ottenere nella lavorazione dell'uva sultanina, oppure troviamo anche alcuni conservanti, quindi diciamo magari anche un occhio agli ingredienti quando compriamo questi mix. Non so, forse varrebbe la pena di comprare la frutta secca tal quale, perché da questo punto di vista nei prodotti che abbiamo analizzato, e ne sono tantissimi, lo abbiamo detto, abbiamo davvero trovato solo ed esclusivamente frutta secca, senza null'altro, senza nessun'altra aggiunta, quindi mi verrebbe da consigliare di mangiare i prodotti
di farsi il mix
oppure di farsi il mix a casa, evitando ad esempio
il prodotto della frutta secca. È questa, è come un'insalata, non tutte le insalate sono uguali per tutti come sapore, quindi io potrei benissimo decidere di comprare quello che per me è molto gradevole, possono essere le noci, macadamia, due mandorle, e creare il mio mix personale a casa, di cui ne conosco le fonti.
Esatto.
Posso deciderne anche di cambiarlo se mi cambia, e soprattutto so esattamente che cosa sto mangiando. Può essere un'idea, del resto è un modo, come dire, molto semplice di crearsi un prodotto che alla fine non richiede trasformazione, se non un mescolamento. Se però vuole la comodità della bustina bella che è pronta, è naturale che in taluni casi, se chiede certi prodotti, deve avere certi conservanti, perché non tutto può essere tenuto, come dire, in tempore, fin quando praticamente non si ha fuori dei problemi. Quindi sono rischi diversi. Ecco. Se uno decide di farsi un proprio mix, lo chiamerà mix Valentina Corvino e a casa sua lo trovo, mentre invece magari mi piacerà più di quello che io trovo in negozio. È una questione solo di abituarsi ad un modo diverso di scegliere quello che si mangia, e non farsi semplicemente affascinare da un packaging, da un nome o anche da colore.
Allora, nel frattempo i nostri lettori scrivono, e quindi Giannella Oro ci risponde, professore, dice sì, effettivamente io le uso praticamente a crudo, perché le usa nei suoi pesti con un risultato soddisfacente. Beh, abbiamo un'altra, diciamo, un'altra ricetta, perché a proposito di mix le noci possono entrare, diciamo, in diverse preparazioni. Invece Ida ci scrive e ci chiede: le noci in vendita già sgusciate sono meno sicure di quelle in guscio? Qui vi chiamerei, diciamo, un po' a rispondere, nel senso che nel nostro test noci sgusciate ce n'erano tantissime, ed effettivamente i risultati testimoniano che, diciamo, non c'è un grado di pericolosità, almeno per quanto riguarda le micotossine, molto alto. Ma è meglio, professore, diciamo, prenderle in guscio e sgusciarsele a casa? Si può perdere qualcosa nel frutto già sgusciato?
No, solitamente se... È chiaro che comprando un sacco da 30 kg e poi tentando di sgusciarlo nel tempo, a lungo andare, la noce, per esempio, non è un frutto perfettamente chiuso, ha comunque una possibilità che col tempo vada più o meno a dare qualche caduta di sensorialità. Però, diciamo, dal punto di vista, abbiamo visto nelle analisi, i frutti sgusciati, che sono più comodi, perché non è da tutti avere la possibilità di aprire due noci immediatamente, averli già sgusciate possono essere una buona alternativa. Non vengono sgusciate per nascondere o eliminare qualcosa di utile, vengono sgusciate per essere un cibo più confortevole, come si dice, quindi più utile per il consumatore, comodo, che fa prima a pescare e a mangiarsi due noci.
Soprattutto qui mi introduco, soprattutto più comodo per i padri e le madri di bambini piccoli, che quando si mettono in testa di sgusciare da soli fanno praticamente un tappeto intorno al tavolo. Piccola battuta.
Tengo a conto che tutti questi diciamo, frutti secchi, una volta a Napoli ancora si chiamano spassatempo. Loro non chiedono altro che di regalarci del tempo, e servivano alla fine dei pranzi, delle cene, e soprattutto natalizie, nella loro situazione, in cui si faceva un WhatsApp intorno al tavolo e nel frattempo ci si collegava attraverso noci, passaggi di schiaccianoci, aprendo le mandorle così.
Vedete, cari lettori, anche in queste pagine di servizio che trovate sul Salvagente troverete, diciamo, alcuni dei miti alimentari tratti dalle rubriche del professor Ritieni. Beh, leggetevele sia sul salvagente.it oppure guardatevi i miti alimentari su Zero Truffe, perché nel ragionamento di uno scienziato, di un professore di chimica, trovate anche tanta poesia e tanta tradizione, è davvero notevole da leggere. Nel frattempo ci ringrazia anche Ilia Leonesio e a questo punto una domanda che viene spontanea, professore, soprattutto da chi magari un po' pigro dal punto di vista alimentare affida, diciamo, alla frutta secca la salute del proprio organismo, del proprio cuore. Insomma, può bastare la frutta secca, diciamo, come parafarmaco oppure no? Oppure, diciamo, stiamo caricando troppi benefici sulle spalle di questi frutti?
No, probabilmente, come sempre accade, ci sono dei momenti, come dire, in cui viene in qualche maniera esaltato un certo tipo, come le gorgie sono state per alcuni anni il top del prodotto super salutistico. La frutta secca si inserisce bene all'interno di uno stile più completo. Che si possano mangiare 5 mandorle durante la giornata è un vantaggio. Pensare di delegare, come si può fare anche con altri prodotti che non siano la frutta secca, tutto a un semplice una manciata di frutta o anche a qualcos'altro, significa che noi praticamente cediamo sul fronte del nostro contributo, non ci muoviamo, tendiamo a non fare attività fisica, a non equilibrare i piatti.
Quindi io ci avevo sperato, però.
Sono giusti, ma devono essere inseriti. Non possono essere un succedaneo, altrimenti sarebbe facile, insomma, la
vita. Troppo ci facile.
Una piantagione di arachidi e si va avanti, che ci frega di questo.
C'è una cosa interessante che dice il professor Ghiselli, che abbiamo intervistato, un nutrizionista del CREA, che abbiamo intervistato nelle pagine, diciamo, dice sì, ha tanti benefici da un punto di vista un antitumorale, protegge le malattie cardiache e tutto quanto, e c'ha un altro, diciamo, beneficio, che forse è quello di togliere un po' di spazio ad altri alimenti che magari fanno più male, quindi magari mangiare qualche frutta secca al giorno ci dà quel senso di sazietà e ci fa mangiare di meno alimenti che ci fanno più male. Fa un esempio per tutti, la carne rossa, di cui noi siamo, diciamo, noi in generale come popolo siamo grandi consumatori,
oppure i dolci,
che sono tanto zuccherati.
No, ma le fibre, tenga conto che molti di questi prodotti sono ricchi di fibre. Le fibre hanno un vantaggio e uno svantaggio. Le fibre impegnano il nostro stomaco e ci danno una sensazione più o meno di sazietà. Molti dicevano, quando si era più ragazzi, mangiare troppa frutta secca impegnava l'intestino, perché sono grassi, chiedono tempo, chiedono un grande impegno. Dall'altra parte, chiaramente offrono uno svantaggio per le persone che hanno magari un'infiammazione a livello intestinale, una colite, per cui non ci si può esagerare. Come sempre, vedi, gli alimenti non sono semplici prodotti che introduciamo giusto per. Ognuno deve fare attenzione a quello che è nelle sue condizioni e decide. 4 noci per me possono essere perfettamente ben, come dire, equilibrate. Per una persona che magari ha un po' di fastidio a livello intestinale, anche 4 noci o 2 noccioline gli creano più fastidi che vantaggi. Allora, via le noccioline. La cosa importante è togliere un po' di quei junk food che invece vogliono essere solo dei sostituti. Ma in quel caso ragioniamo veramente su un piano completamente diverso. Questi almeno sono prodotti che la natura ci offre e possiamo utilizzare almeno.
Beh, vedo che l'argomento sta interessando molto i nostri
ascoltatori. La frutta secca è buona.
La frutta secca è buona. E poi la notizia, per una volta, che la notizia del Salvagente sia che forse nel test, io ripeto il forse, ma ha ragione Valentina, senza il forse, nel test più vasto fatto da questo giornale nei suoi quasi 30 anni di vita, ci sia una generale promozione, beh, questa è una notizia in sé. In ogni caso ci chiede Giannella se le arachidi hanno qualcosa di in comune con le noci.
Molto meno. Molto meno. Le arachidi sono ottime per fare un aperitivo, ma non bisogna esagerare, perché non tutta la frutta è tutta uguale, non è che cambia la forma. Noci, pistacchi, arachidi, anacardi sembrano tutta frutta secca, ma è un po' come mescolare patate, fagioli, tutto, sono comunque della famiglia dei semi, sono comunque oleosi, alcuni hanno dei vantaggi in più, altri un po' meno, le mandorle sono eccezionali, le arachidi lo giustifica anche se vede i prezzi, la diffusione in altri prodotti, le noci sono un prodotto più raffinato, ogni cosa ha il suo posto nel mondo.
Certo. Allora, nel ringraziare il professor Itieni, chi ci ha seguito fino adesso, a cui io consiglio di andare sulla nostra home page e cliccare sulla rubrica Miti Alimentari, ne trova davvero tantissimi, e tantissimi sono riservati alla frutta secca, quindi c'è tutto il modo per approfondire tramite gli iscritti del professor Ritieni. Nel ringraziarvi tutti, vi ricordo che il numero in edicola è un numero particolarmente interessante, ci sono le analisi sull'alluminio, c'è questo test sulla frutta secca, ma poi ci sono tante altre cose forse interessanti per qualcuno, come il confronto tra 8 creme anti-aging, insomma un numero da leggere. Io vi saluto, ovviamente vi auguro una buona settimana e noi ci vediamo martedì prossimo. Grazie
anch'io,
a tutti.
Arrivederci a tutti, grazie.
Grazie professore.